Radio Giornale.
Buongiorno da Giuseppe Bucci, promossa ma non a pieni voti l'informazione e il coronavirus secondo uno studio, bene ma approccio troppo poco critico e difficoltà a trattare cifre e dati. Maggior controllo sui social media, un nuovo giro di vite e la libertà di espressione in Turchia, critica da parte delle ONG che difendono i diritti umani. E a Hong Kong invece ombra sulla libertà accademica, le autorità hanno cominciato a licenziare i docenti universitari legati alle proteste anti-Pechino. Al via il pellegrinaggio alla Mecca, numero di fedeli molto ridotti e quarantena preventiva a causa Covid-19, un danno anche economico per l'economia saudita. In vista del 1 agosto, grande richiesta di fuochi d'artificio, gli svizzeri sono più a casa, i grandi eventi sono sospesi, allora ci si attrezza privatamente. Lo sport, niente torneo di Cincinnati per Wawrinka, scontata l'assenza agli US Open. In apertura i dati arrivati poco fa sul numero di contagi in Svizzera. Nelle ultime 24 ore ci sono stati 193 nuovi casi positivi, quindi il numero più alto da quando la curva ha cominciato a risalire, il numero più alto a memoria, almeno da inizio metà aprile. Le nuove ospedalizzazioni sono 14, 0 i decessi, numeri dunque non molto buoni oggi, ma staremo a vedere cosa si dirà di questi nuovi dati appena giunti in redazione, lo ricordiamo. In Ticino invece si sono registrati 4 nuovi contagi, nessun nuovo decesso. Detto di questo bollettino giornaliero, parliamo dei media alle prese con il Covid-19. Non sono mancate le critiche negli ultimi mesi, cifre e statistiche non sempre contestualizzate, un approccio troppo poco critico nei confronti delle autorità, eccetera. Ora, uno studio dell'Università di Zurigo ha analizzato il lavoro di giornali, radio e TV svizzere, purtroppo tralasciando la Svizzera italiana. Ebbene, il risultato è questo: si tratta di critiche giustificate secondo questo studio, anche se la pagella assegnata alla stampa elvetica è tutto sommato positiva. Da Zurigo sentiamo Gianluca Olgiati.
Il cane da guardia della democrazia, il giornalismo, come se l'è cavata in un periodo di crisi che ha visto un tema dominare per settimane e mesi le prime pagine dei giornali, e non solo quelle. Nelle giornate di punta il 70% di articoli e servizi riguardavano il tema della pandemia. Se l'è cavata relativamente bene, dice Mark Eisenegger, professore di scienze della comunicazione e direttore del centro di ricerca FOEC sulla società dell'Università di Zurigo. I media hanno riferito in modo variato e rilevante non solo sugli aspetti sanitari ma anche economici e culturali, e non si è caduti nell'allarmismo ma ci si è basati sui fatti. Questi gli aspetti positivi, ma non mancano i punti critici emersi dall'analisi quantitativa. Molti media si sono limitati a pubblicare le cifre nude e crude senza contestualizzarle, oppure facendo paragoni problematici con altri paesi, dice Eisenegger. Ma c'è di più. Per gli autori dello studio, nei giorni più tesi che hanno portato il governo a decretare il lockdown, la stampa si è dimostrata troppo poco critica nei confronti delle autorità. Come mai? Credo che anche nei media ci fosse molta incertezza. Sono stati sorpresi da questo evento, dice il professor Eisenegger. Molti non hanno avuto le risorse per approfondire i temi o hanno considerato eccessivamente il governo come la fonte centrale di informazioni senza cercare altrove. Un esercizio nel quale a cavarsela meglio, secondo lo studio, sono stati i giornali su abbonamento e il servizio pubblico radiotelevisivo, e a dimostrarsi più critici rispetto alle decisioni delle autorità sono poi stati i media della Svizzera tedesca rispetto ai romandi, ma anche invece purtroppo una pagella per i media della Svizzera italiana. Questo per ragioni di costi, si è giustificato Eisenegger, che spera di recuperare in un secondo studio.
E allora, uno studio, lo abbiamo sentito, che non riguarda la Svizzera italiana, ma critiche possiamo dire che in altre forme abbiamo sentito arrivare anche qui, anche da noi. Allora ne parliamo con Reto Ceschi, capo informazione qui alla RSI, del Dipartimento Informazione qui alla RSI. Buongiorno.
Buongiorno.
Allora, possiamo condividere questa critica? Siamo stati, soprattutto nella fase di decisione del lockdown, troppo morbidi.
Allora, condivido prima di tutto il fatto che si sia lavorato globalmente bene durante la fase più critica dell'emergenza coronavirus. Il pubblico, non solo questo studio, ce l'ha detto. Mi spiace naturalmente che lo studio non contempli la Svizzera italiana, la regione colpita per prima fra le più toccate globalmente dal Covid-19. Aspetteremo il secondo studio con molto interesse. I media ticinesi, ne sono convinto, hanno lavorato globalmente bene. Troppo morbidi? Non credo. Certo che con il senno di poi avremmo potuto e anche dovuto fare tante altre domande, si potevano approfondire maggiormente e da subito alcuni filoni. Penso ad esempio alla clamorosa mancanza nel nostro paese delle mascherine, mancanza che a mio avviso ha condizionato per 3 mesi la strategia del Consiglio federale.
Però appunto c'è chi dice in un momento in cui mancava il Parlamento, che insomma è organo di sorveglianza, c'è stata un po' una stampa che ha abdicato anche un po' il suo ruolo di cane da guardia nel non rimettere in discussione le misure restrittive che tutti noi abbiamo subito. Questo è qualcosa che c'è stato, e se c'è stato è stato, diciamo, consapevole. Non ci siamo sentiti titolati a rimettere in discussione quella che in quel momento era una strategia sanitaria.
Certo, credo che sia stato soprattutto un approccio serio, perlomeno nella fase iniziale. La situazione era molto difficile per alcune persone, è stata anche drammatica. Il nostro senso di responsabilità sociale, di attenzione alla collettività, ci ha portato, per così dire, a non fare i fenomeni senza esserlo. Abbiamo raccontato le decisioni delle autorità, abbiamo seguito con attenzione ciò che accadeva nei paesi accanto a noi, e qui potremmo aprire anche tanti capitoli. Abbiamo interpellato moltissimi ospiti, moltissimi esperti. Ci siamo documentati in un campo che è assolutamente molto complicato, dove ancora adesso, e sono passati diversi mesi, esistono poche certezze. Vi ricordate quante storie abbiamo raccontato fuori e dentro gli ospedali? Tantissime. Storie che hanno alternato allarme e speranze, proprio quello che tutti noi abbiamo vissuto anche come cittadini nella primavera del 2020. Quando le autorità hanno commesso degli errori, quando hanno cambiato idea, noi lo abbiamo sottolineato. È vero, non abbiamo avviato processi, questo non è il nostro compito, ma non abbiamo mai fatto finta di nulla. I toni utilizzati, questo per quanto riguarda la radiotelevisione, molto importante, sono stati globalmente misurati, adeguati alla situazione che, lo ripeto, era molto difficile, era ansiogena, mai vista, mai vissuta finora. Insomma, è stata indubbiamente una lezione, e continuiamo a imparare da quella lezione. È stata una lezione per i media.
Un'ultimissima battuta, perché questo studio ci dice anche che le cifre, i dati sono parte dei fatti e noi viviamo di fatti, ma non è sempre facile gestirli. Questa pandemia ci insegna qualcosa? Forse le redazioni si devono dotare di specialisti dell'interpretazione, data journalist, si chiamano in diverso modo.
Sì, qui si apre un capitolo sinteticamente definirei complicato. Abbiamo fatto fatica, tanti dati, tanti numeri, delle contraddizioni, anche un po' di confusione. L'Ufficio federale della Sanità Pubblica, va detto, ha contribuito al caos con dati quotidiani anche un po' ballerini. Il tema però è un altro. Il giornalismo deve investire per formare figure professionali capaci di leggere i dati, di confrontarli, di tradurli in un linguaggio che deve essere comprensibile al pubblico. Lo sapevamo già, va detto, lo sapevamo anche prima del mese di marzo, ma adesso non abbiamo più scuse, dobbiamo potenziare questa componente del nostro lavoro, queste competenze che diventano sempre più importanti.
Grazie Reto Ceschi, responsabile del Dipartimento Informazione alla RSI. Continuiamo in qualche modo a parlare di informazione, anche se con gradazioni e sfumature molto diverse. C'è stato un ennesimo giro di vite sulla libertà d'espressione in Turchia. Il Parlamento ha approvato una controversa legge che consentirà al governo un maggior controllo sui social media. D'ora in avanti dovranno avere un referente locale che vigilerà sui contenuti e ne deciderà l'eventuale rimozione. Critiche le ONG in difesa dei diritti umani. Da Istanbul sentiamo Filippo Cicciu.
48 ore per adeguarsi alle richieste dei tribunali turchi, pena il pagamento di una multa fino a quasi $1,5 milioni o la limitazione del servizio fino al 90%. E questo è uno dei punti del nuovo regolamento sui social media approvato dal Parlamento turco in mattinata. La legge è stata proposta dal partito del presidente Erdogan e dal suo alleato in Parlamento, il partito di estrema destra nazionalista MHP. Twitter, Facebook e Instagram saranno obbligati ad avere un rappresentante legale in Turchia, che deve essere un cittadino turco, e avranno 2 giorni di tempo per rimuovere contenuti o bloccare utenti nel caso richieste di questo tipo arrivassero dalle autorità giudiziarie del paese. Le aziende che gestiscono i social media saranno anche obbligate a tenere un archivio in Turchia delle informazioni e delle condivisioni di tutti gli utenti delle loro piattaforme che utilizzano il servizio in territorio turco. Anche WhatsApp al centro del mirino. I dipendenti pubblici in Turchia non potranno utilizzare il servizio per le loro comunicazioni ufficiali. Sebbene il portavoce di Erdogan abbia assicurato che non ci saranno ostacoli per gli utenti che vogliono esprimere liberamente le loro opinioni, la legge è già stata criticata dalle associazioni per i diritti umani come Human Rights Watch, che ha parlato di censura online e ha lanciato un appello all'Unione Europea e alle compagnie dei social media per chiedere l'annullamento della legge. Il provvedimento approvato oggi entrerà in vigore in ottobre, quando il Parlamento turco riaprirà dopo la pausa estiva.
A Hong Kong invece il giro di vite è sulla libertà accademica. A un mese dall'approvazione della legge cinese sulla sicurezza nazionale cominciano le epurazioni di docenti universitari pro-democrazia e oppositori di Pechino. Sentiamo Gabriele Battaglia.
Le università di Hong Kong hanno cominciato a licenziare docenti compromessi con le proteste degli ultimi anni, gettando così un'ombra sulla libertà accademica nell'ex colonia britannica. Il tutto avviene meno di un mese dopo l'imposizione della legge di sicurezza nazionale da parte di Pechino. Il primo docente fatto fuori è stato il parlamentare d'opposizione Xu Ka-chun, a cui è stato detto il 27 luglio che il suo contratto con l'Università Battista di Hong Kong non sarebbe stato rinnovato. È stato accusato di avere incitato il disordine fin dal movimento Occupy del 2014. Ieri è toccato a Benny Tai, storico oppositore, uno dei fondatori proprio di Occupy, che è stato licenziato dal suo incarico di ruolo all'Università di Hong Kong. Il consiglio dell'università, che è composto principalmente da membri esterni, non avrebbe recepito una raccomandazione del Senato accademico secondo cui non ci sarebbero stati abbastanza motivi validi per licenziare Tai, sebbene le sue azioni nel movimento di protesta costituissero cattiva condotta. Tai ha commentato in un post su Facebook che questa è la fine della libertà accademica a Hong Kong, perché i docenti non sono più liberi di rilasciare dichiarazioni politicamente controverse e le istituzioni accademiche non possono più proteggerli.
Si apre oggi l'Hajj, il pellegrinaggio sacro in Arabia Saudita, un appuntamento che ogni anno attira milioni di persone, ma che questa volta si presenta in forma inedita a causa del Covid. Allora, quali le differenze? E giro la domanda a Francesca Caferri.
La prima grande differenza con il passato sono i numeri. Considerate che di solito ogni anno 2,5 milioni di pellegrini arrivano in Arabia Saudita da tutto il mondo e quest'anno saranno soltanto fra 1,000 e 10,000, tutti residenti nel regno, sia che siano sauditi che stranieri. Ognuno di loro ha subito un vero e proprio processo prima di fare questo pellegrinaggio, perché è stato in quarantena per 14 giorni in un hotel di Mecca. Sarà obbligato ad indossare un braccialetto elettronico per permettere alle autorità il monitoraggio e dovrà indossare delle tuniche speciali realizzate in speciali tessuti medici, appunto. I pellegrini inoltre saranno scortati per tutto il tempo e al momento di bere l'acqua della fonte sacra si troveranno di fronte non più alla fontana ma a bottigliette preconfezionate. Preconfezionati saranno anche i sassi che dovranno tirare per scacciare il diavolo, perché sono stati sterilizzati e messi in bustine di plastica. Tutto questo serve per evitare nuovi focolai di Covid, perché il Covid ha già fatto quasi 2.800 morti in Arabia Saudita e sono stati registrati 269.000 casi.
Questo dunque la forma che prenderà il pellegrinaggio alla Mecca quest'anno. Francesca, oltre a queste misure che ci hai raccontato, ci sono anche le conseguenze economiche.
Le conseguenze economiche di questo nuovo Hajj non sono di poco conto. Il pellegrinaggio sacro porta ogni anno nelle casse dell'Arabia Saudita qualcosa come 12 miliardi di dollari. È la seconda fonte di introiti dopo il petrolio. Ma quest'anno di questi soldi non arriverà a nulla, perché i visti per chi arriva dall'estero non sono stati venduti e ai pochi pellegrini ammessi è stato tutto offerto dallo Stato, dai pasti agli hotel fino ai permessi. Per capire quanto questo sia importante, basta dire che un musulmano spesso risparmia tutta la vita per fare l'Hajj. Dunque parliamo di un danno gravissimo per un'economia come quella saudita, che sta già soffrendo per il crollo dei prezzi del petrolio e che ha bisogno di soldi per completare il progetto di riforme sociali ed economiche voluto dal principe ereditario Mohammed bin Salman.
La nostra collaboratrice Francesca Caferri e il pellegrinaggio alla Mecca in tempo di coronavirus. Un'altra notizia giunta poco fa in redazione, torniamo in Svizzera. Ora è ufficiale, il procuratore generale Michael Lauber lascia l'incarico il prossimo 31 agosto. Lo ha annunciato pochi istanti fa un portavoce del Ministero Pubblico della Confederazione. Lauber, da mesi sotto pressione per i suoi incontri con il numero uno della FIFA Gianni Infantino, ha dunque formalmente presentato le sue dimissioni. Questo lo ha fatto ieri sera. Molte città e comuni hanno rinunciato ai festeggiamenti del 1° d'agosto con relativi spettacoli pirotecnici, ma per il Natale della Patria i nostri cieli saranno comunque molto illuminati dai fuochi d'artificio, quelli dei privati. Quest'anno infatti c'è stato un boom nella domanda, come ci racconta Paola Latorre.
L'azienda Veco è parecchio impegnata in questi giorni che precedono la festa nazionale, cosa che non capita normalmente. Anche in questo caso la colpa è del coronavirus. Si tratta di ordinazioni dell'ultimo momento a causa della grande domanda, ha spiegato ai microfoni di SRF Franklin Hertz, direttore dell'azienda Veco che in Svizzera rifornisce dei grossi distributori come Coop, Aldi, Lidl, ma non la Migros. Ci sono molti più svizzeri in Svizzera, ha aggiunto Hertz, perché le persone restano qui in vacanza. La gente ha così deciso di accendere privatamente razzi e fontanelle, anche perché molte città e comuni hanno preferito rinunciare ai festeggiamenti per il 1° d'agosto e quindi ai fuochi. E questa non è una buona notizia per chi gli spettacoli pirotecnici li realizza, come la vodese Sujip S.A. Quest'anno sarà impegnata solo in 90 manifestazioni contro le 350 di un anno normale. Le perdite in termini di cifra d'affari sono milionarie. L'azienda fornitrice Veco invece sarà a pieno regime fino all'ultimo. Le discussioni legate all'ambiente ci sono sempre, ha spiegato ancora il direttore Franklin Hertz. Se piacciono o non piacciono, ma per lo sviluppo delle vendite il criterio è un altro, la meteo, che quest'anno gioca a favore. Molti più fuochi d'artificio privati però possono tradursi in un aumento degli incidenti. Questo è l'allarme lanciato dal Centro di Informazione per la Prevenzione degli Incendi, l'Ufficio Prevenzione Infortuni e la SUVA. L'invito è quindi quello di attenersi alle raccomandazioni ed evitare comportamenti imprudenti per limitare ferimenti che possono essere anche gravi. Stando ai dati della SUVA, in media si feriscono 110 persone in occasione del 1° di agosto.
Per molte manifestazioni previste quest'estate, i divieti di assembramento hanno significato un annullamento, un rinvio a data da definire o un ripensamento. È il tema di una serie che vi stiamo proponendo questa settimana e sotto la categoria degli eventi in qualche modo ripensati c'è di certo il Theater Spectacle di Zurigo, che in tempi brevissimi è riuscito a reinventarsi con un nuovo programma. Mirko Priuli ha sentito gli organizzatori per capire come si sono mossi.
Spettacolo annullato o perlomeno rinviato. E questa è l'amara sentenza per molti organizzatori di eventi culturali toccati quest'estate dalle restrizioni imposte in seguito all'emergenza sanitaria. Tra questi c'è però anche chi al virus non si è voluto piegare e in breve tempo ha anzi saputo reinventarsi, come spiega il direttore artistico del Theater Spectacle di Zurigo, Matthias Hartz.
Also erfreulicherweise ist es uns gelungen, zusammen mit internationalen Künstlerinnen Projekte und Formate zu entwickeln.
Con tanta fortuna e grazie anche all'aiuto di molte artiste internazionali, in brevissimo tempo siamo riusciti a sviluppare tutta una serie di format e di progetti alternativi a quelli del programma originale. Progetti, spiega Matthias Hartz, che anche in tempi di pandemia permetteranno così al pubblico zurighese di godere di un'ampia gamma di spettacoli artistici, anche se in forma diversa. Due infatti problemi da risolvere: come riunire il pubblico senza infrangere le norme sanitarie e quali gli artisti ancora disponibili per l'attuale edizione. Le soluzioni le abbiamo trovate rapidamente, sottolinea il direttore artistico del festival. Le rappresentazioni si terranno per lo più in spazi aperti. Lo stesso, sempre nel limite del possibile, varrà anche per installazioni, mostre e per la ristorazione. Queste misure, assieme all'intensa collaborazione di queste settimane tra artisti nazionali e internazionali, hanno portato a un programma di tutto rispetto. Anche se in forma ridotta, l'edizione 2020 del Theater Spectacle di Zurigo prenderà così il via anche quest'anno, dal 13 al 30 agosto, sempre sulle rive del lago.
E per quanto ci riguarda è tutto, grazie per averci seguito, lascio il microfono ai colleghi dello sport.